Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Va bene, allora diciamo che quello che sentivo fortemente mentre all'esterno si sta svolgendo un processo molto strano che ovviamente diciamo sta sempre di più determinando una chiesa che deve essere sempre più santa, sempre più risvegliata da una parte, e una dimensione malefica che sta realmente crescendo esponenzialmente, dove non c'è sicuramente un cambiamento rispetto alla violenza che l'uomo ha sempre avuto, alla perversione che ha sempre espresso, ma c'è sicuramente un'escalation e soprattutto un'accelerazione e soprattutto un venire allo scoperto del male in maniera così evidente e che realmente ci lascia tante volte senza parole. Per chi realmente vuole guardare un attimo al di là di quello che è la facciata, perché sapete che soprattutto in Italia, ma non solo, dico, tutti cerchiamo di salvare la faccia, ma come vedete neanche diciamo ci si riesce sempre a salvare l'apparenza, e tutto quello che è apparente, tutto quello che è in qualche modo fittizio, tutto quello che non è stabile, vero, viene provato dal fuoco e in qualche modo viene scardinato. Ecco, per ora ovviamente se dovessimo identificare noi con la nostra classe politica, con il nostro governo, significa che siamo proprio allo sbando, siamo completamente messi a deriva e in qualche modo preghiamo perché realmente non si ripeta poi sempre la stessa storia e alla fine cambiano gli ordini dei fattori, ma il prodotto rimane sempre qualche cosa a svantaggio dell'Italia, che non è una cosa astratta, ecco, non vogliamo essere solo patriottici, ma della possibilità di vivere, della possibilità di mangiare, delle bollette da pagare, di tutto quello che realmente forse ancora non ce ne siamo del tutto accorti, ma sta veramente penalizzando estremamente, perché è incredibile, salgono tutte cose tranne che gli stipendi. Questo è un aspetto che ovviamente poi non è indifferente, perché bisogna continuare a stringere la cinta fino a che realmente non c'è più niente da stringere, perché rimangono solo le ossa del bacino, perché uno proprio va in denutrizione. E oggi ci sono tante persone che stanno vivendo veramente un problema serio di povertà. C'erano prima della pandemia, della guerra, ma figuratevi se queste due eventi non hanno accentuato, incrementato in una maniera tremenda, in una maniera proprio pazzesca, quello che è veramente la povertà. E questi atteggiamenti, che non vogliono sembrare da cospirazionista o da complottista, perché poi dicevo l'altra volta che quando uno si dice sei un complottista, ma realmente uno vorrebbe essere uno che mette in evidenza il complotto, non fa il complotto. Quello che fa il complotto dovrebbe essere un poco identificato e possibilmente neutralizzato, ma sembra che questo diventi sempre più difficile, perché gli organi che devono soprassedere, che devono vigilare, in qualche modo è come se lasciano correre, questo lasciare correre. E questo veramente è qualcosa che nel cuore di Dio, secondo me, determina una sofferenza incredibile. Leggevo ieri in inglese, ma ormai facendo col traduttore, insomma, è semplice leggere in inglese. Anche quelli che non conoscono l'inglese, basta che mettono traduci e realmente hanno nello schermo del computer la traduzione. Leggevo qualche cosa che l'anno scorso è avvenuta in America, dove sono state messe al vaglio circa 160 aziende produttrici di cibi per bambini, comprese alcune che non mi ricordo il nome, vabbè, sono inglesi, non so se hanno delle succursali in Italia, e in questo esame che è stato condotto si è scoperto che nei cibi c'era un quantitativo elevatissimo di metalli pesanti, tipo piombo, mercurio, cadmio, eccetera, eccetera, estremamente tossici per le cellule nervose dei bambini, estremamente dannosi, capaci di determinare, secondo alcuni esperti, anche autismo o altre malattie dei bambini. E la cosa incredibile è che l'FDA, che conosce e che vigila, sapendo questa cosa, non ha fatto niente. Niente. Ma quale potrebbe essere il senso di mettere un quantitativo così alto di elementi tossici a livello cerebrale per i bambini? Punto interrogativo, lascio a voi la risposta. Ma ovviamente non sono vitamine, non è qualche cosa di buono, come spesso si dice che viene per il bene, ma io credo che realmente stiamo vivendo un momento dove non so se ancora è come definito come presenza, ma dove l'anticristo, qualcuno che non ha un nome preciso, anche se ha tante poi pedine che usa, diciamo, in un sistema di globalismo che vuole realmente dominare, che è il tipo del sistema dell'anticristo, che dovrà dominare tutto, dovrà controllare tutto, dovrà schedare tutto, dovrai diventare un'identità digitale, dovrai, fino a quelle cose che quando se ne parlava 20 anni fa, dici tu sei uno strano visionario, il chip, no, il chip ora lo stanno impiantando normalmente e tante persone sono contente, perché ovviamente avere una cosa micro che neanche si vede, che col dito tocchi e paghi con la carta di credito, col bancomat, tocchi e vedi la patente, tocchi e c'è la tessera sanitaria, tocchi. Certo, è visto come una evoluzione bella, tecnologica, ma anche io che sono tecnologico, se la vedessi solamente da un punto di vista così di comodità, sarebbe una cosa comodissima, ma senza capire che tutti questi sistemi diventano poi dei sistemi che ci potranno manipolare, osservare, controllare. E non perché uno è paranoico, io ogni tanto mi capita di curare qualcosa che pensa di qualcuno che pensa di avere le microspie dappertutto, però tra poco questi pensieri paranoici, diciamo, che noi consideriamo deliranti, quindi purtroppo, scherzando scherzando, potranno tecnologicamente diventare una realtà, siamo su quella direzione. E quindi questo, perché questo piccolo, diciamo, questa piccola introduzione per dire che oggi più che mai è necessario prendere delle posizioni chiare, è necessario capire veramente che non possiamo stare in una posizione di mezzo, non c'è posto nel mezzo. E tante volte quando dico mezzo non dico essere equilibrati, essere, non essere fanatici, ma significa, diciamo, tante volte prendere una posizione chiara per Cristo, prendere una posizione chiara per il suo progetto, prendere una posizione chiara per la sua volontà e quindi costruire con Cristo, vivere con Cristo. E questa frase che mi ha ispirato un attimo in questa considerazione la troviamo in due Vangeli, ma la voglio leggere nel Vangelo di Luca. Dopo avere in questa parte della scrittura, come nella parte dove Gesù esprime questo concetto, si era discusso del fatto che lui aveva sgridato uno spirito muto e molti si rallegravano, ma molti avevano sospettato che lui potesse cacciare il male con la forza del male. E lì Gesù aveva fatto quella dissertazione, diceva che se un genio è diviso non può sussistere, se il diavolo si mette contro il diavolo ovviamente si annulla. Mentre, e poi soprattutto gli fece un'altra osservazione dicendo: allora se io faccio questo col potere del male, con quale potere lo stanno facendo i vostri figli, i vostri discepoli che stanno pure loro sgridando demoni? Se saranno loro stessi che vi giudicheranno, questo è l'antefatto, e poi a un certo punto esprime qualche cosa di forte, di grande, che vogliamo questa mattina brevemente riflettere insieme. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. E questo è un concetto fondamentale questa mattina per la nostra vita, per vedere se siamo nella classe dei raccoglitori, non di cose inutili, o se siamo nella classe di chi disperde, di chi spreca, di chi veramente non utilizza. Tante volte realmente dovremmo chiederci e avere veramente il coraggio di metterci di fronte a Dio, di fronte al suo progetto, di fronte non tanto al nostro cristianesimo, ma dico anche di fronte al progetto specifico che Dio ha per la nostra vita. Perché tante volte noi pensiamo che la vita cristiana sia semplicemente sopravvivere, cioè, come dire, riuscire a non essere schiacciati dal male, riuscire in qualche modo a superare la paura, riuscire, ma questo, diciamo, già sicuramente è un buon obiettivo e siamo chiamati sicuramente a viverlo. Ma il progetto che Dio ha per te non è solamente che tu riesci a sopravvivere alla tossicità del mondo che ti circonda, ma è un progetto che ha a che fare con una missione particolare che Dio ti ha dato, con un modo in cui realmente Dio vuole che tu utilizzi i tuoi talenti, le tue forze, i tuoi carismi, tutto quello che Dio ti ha dato, è come se vuole che lo sfrutti, che lo usi, non che lo lasci lì come quello che per paura di perdere prese il talento, la mina e la nascose e poi ovviamente scoprì che non era servito a niente, anzi in qualche modo era come se avesse perso questo dono, questo meraviglioso talento, dono che Dio gli aveva riservato. E quindi questa mattina intanto vogliamo ancora una volta sottolineare che non si può essere in una posizione neutrale rispetto a Cristo. Oggi tante persone dicono: io sono neutrale, io sono al di sopra di tutto, io non voglio prendere posizione per niente. Sì, Gesù va bene, ma non è che va preso sul serio, diciamo, è così, lui dice delle cose buone, ha detto ancora, cioè, per chi ancora afferma e crede che lui è venuto, però questo non significa prendere una posizione reale per lui. E attenzione, noi come cristiani è ovvio che abbiamo preso una posizione per lui, perché lui è diventato il nostro salvatore e in qualche modo però vorrebbe anche diventare, come spesso dice qualcuno, il nostro Signore, non solo salvatore, ecco, non solo qualcuno che ci ha dato realmente una grazia meravigliosa per cui veramente siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce, ma ci ha dato un compito e in qualche modo ci ha dato e ci vuole dare delle direttive, ci vuole dare delle direttive, alcune, come dico sempre, che passano attraverso il rinnovamento mentale, perché se non cambiamo in alcuni aspetti della nostra vita non andremo lontano, non riusciremo a costruire, non riusciremo a mantenere delle relazioni. Quindi la prima obbedienza a Dio è: rinnoviamo le nostre menti, cambiamo, impariamo a perdonare, impariamo a non avere risentimenti, impariamo, e questo significa costruire secondo l'opera di Dio. Ma poi c'è un aspetto che riguarda la tua particolare vita, la tua particolare missione, il tuo compito, sia personale sia inserito in un contesto, in un gruppo, in una parte del corpo generale, universale, cattolico nel senso di universale del corpo che è la Chiesa. Quindi intanto realmente è importante questa mattina capire che noi non stiamo vivendo semplicemente per pagare le tasse, non stiamo vivendo per lottare contro le nostre malattie, non stiamo vivendo per educare i nostri bambini, non stiamo vivendo per tutte cose che sono legittime e giuste, ma stiamo vivendo come veramente missionari, come persone in questo mondo, ma non di questo mondo, e che Dio ha messo su questa terra per essere il prolungamento di Cristo, perché chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché veramente ognuno di noi ha ricevuto, è bene ogni tanto ricordarlo, ha ricevuto le chiavi del regno dei cieli, e questo naturalmente avviene attraverso il fatto che noi siamo sì una lettera scritta davanti agli altri, dove gli altri possono leggere questa armonia e possano desiderare di entrare nell'armonia di Dio, ma siamo anche messaggeri del kerygma, dell'annuncio, della buona notizia, che in qualche modo è qualche cosa che può avere, come abbiamo sempre studiato, però una cosa è studiarlo nella scuola, diciamo, dei fondamenti, che la predicazione è proprio quella chiave che apre o chiude. Predicazione non significa che ci mettiamo a predicare agli altri, ma significa che c'è questo desiderio di comunicare questa buona notizia. Il problema è che tante volte o siamo presi troppo dalle cattive notizie e quindi i nostri discorsi vertono semplicemente su come veramente il male sta andando avanti. Dico, è giusto parlare di queste cose, ma c'è una buona notizia che ci mette in connessione col progetto di Cristo. C'è una buona notizia che è Cristo stesso. Quindi intanto veramente questa posizione chiara per Cristo, non come solamente denominazione, non come una specie di crocetta che ci appendiamo, ma come veramente viviamo per Lui e viviamo attraverso di Lui. Amen. Questo significa essere con Cristo, questo significa non essere contro Cristo e soprattutto, mi fermerò e andrò verso la conclusione di questa breve esortazione, il concetto di fondo è che se non raccogliamo con Lui, disperdiamo. Cerchiamo di riflettere un momento in questa frase estrema che Gesù ancora dice. Cosa significa raccogliere? La prima immagine che mi viene in mente è quando uno semina qualche cosa dal punto di vista delle piante, delle frutta, degli ortaggi, e poi raccoglie. E già c'è un principio fondamentale che se non si semina, non si raccoglie. E qualcuno non si può aspettare di avere un bel orticello con pomodoro, con le melanzane, con le zucchine genovesi o altro tipo, che spuntino da sole solamente perché casualmente un seme è volato e andato. Quindi c'è una intenzionalità nel seminare, e in altre parti della scrittura ci viene intanto ricordato che è importante capire come seminiamo, cosa seminiamo. Ecco perché in realtà poi ovviamente la legge della botanica, della biologia, dice che noi raccogliamo quello che seminiamo. Non possiamo seminare broccoli e raccogliere zucchine, diciamo, ovviamente. Quindi c'è una dimensione della semina dove in qualche modo significa che noi stiamo investendo, ci stiamo adoperando, ci stiamo aspettando di mangiare qualcosa dalle nostre risorse spese in un determinato modo, dai nostri investimenti, da tutti gli sforzi che facciamo per poi avere un risultato. Ecco, se uno, per dire, tante volte conosco le persone che dicono: ah, io sto lavorando tanto, dice, ma ti pagano? No. Ma allora lavori in maniera volontaria, sì, si può essere volontari, ma se tu hai bisogno di mangiare, sarebbe opportuno che tu investissi le tue risorse, le tue energie in un lavoro retribuito, non un lavoro a gratis. E così dico, intanto bisogna comprendere bene che è importante avere degli obiettivi. E qui quello che però è ancora più forte è che Dio non ci dice: vabbè, qualunque obiettivo avete, ok, d'accordo. Cioè, ma in qualche modo il raccogliere con Gesù significa in realtà seminare con Gesù, cioè significa avere degli obiettivi, avere dei traguardi, avere delle aspirazioni che siano collegate al cuore di Cristo. Tante volte veramente l'Apostolo Paolo soffre e dice perché tutti cercano il loro proprio e non quello che è di Cristo. E lui lo dice con un senso di dolore, come a dire ognuno di noi investe, spende, utilizza, fa un sacco di veramente di sforzi per raggiungere qualcosa, magari non di negativo, non stiamo dicendo che dovete rubare, dovete fare qualunque cosa negativa pur di ottenere dei risultati, ma tante volte ecco, non è il bene di Cristo, non è seminare con Cristo e quindi neanche raccogliere con Cristo, perché se seminiamo secondo altre spinte, secondo altri obiettivi, è ovvio che avremo difficoltà a raccogliere qualcosa che serve a Dio, che è funzionale al regno di Dio, che è una fatica nel Signore che non è vana. Per cui è importante capire come la nostra vita si sta svolgendo, se siamo delle persone che stanno raccogliendo cose inutili, se sono delle persone che stanno seminando cose inutili, o se invece come cristiani, con la responsabilità, con la chiamata, con veramente quello che Dio ci ha messo in mano, ci ha messo nel cuore, possiamo essere seminatori di pace, di giustizia, seminatori di buone notizie, di speranza, di amore. Possiamo essere seminatori con Cristo, attraverso di Cristo. E se impariamo a seminare con Cristo, è ovvio che raccoglieremo con Cristo, raccoglieremo i risultati che Dio vuole nella nostra vita, perché tante volte è come se noi non comprendessimo cosa Dio vuole ottenere dalla nostra vita e quindi camminiamo così e non abbiamo degli obiettivi. E oggi più che mai invece diventa necessario proprio prendere una posizione chiara per Cristo e per il suo progetto. Perché? Perché se no la forza della paura, le forze della disperazione, le forze delle tenebre ci devieranno, ci faranno veramente paralizzare in tante cose strane e non riusciremo a raccogliere con Cristo e quindi alla fine, come dice questa breve parola, finiremo per disperdere. Finiremo per disperdere le nostre risorse, per disperdere le nostre energie, per disperdere il nostro tempo, per disperdere la vita, per disperdere proprio, cammineremo senza più avere degli obiettivi chiari, delle aspettative, cammineremo in una routine dove non stiamo più cercando di raccogliere con Cristo, cioè dove non stiamo più sentendo il dolore di Cristo per le anime perdute, dove non stiamo più sentendo il desiderio di Cristo di raggiungere gli ultimi, dove non stiamo più sentendo questo ardore, questo fuoco che ci consuma e che dovrebbe essere un'energia fondamentale nella nostra vita, perché se non c'è questa energia cominceremo a distrarci e a consolarci con tante cose. Non dico che sono cose distruttive, ma sono cose semplicemente che disperderanno la nostra attenzione, la nostra intelligenza, il nostro tempo, le nostre risorse e alla fine non raccoglieremo. Nel senso, non significa che non saremo salvati, ma significa che non cresceremo, non matureremo o raccoglieremo dei pomodori così piccoli che non si potranno neanche mangiare. O raccoglieremo qualche cosa che in qualche modo non servirà a niente, a costo di guadagnare tutto. Se perdiamo la nostra dimensione spirituale, cosa ci servirà? A chi ha conquistato tutto ma ha perso la sua anima, nel senso ha perso quello che realmente conta. E questa mattina vogliamo riflettere in questo circuito sempre più tossico, dove realmente sembra che già sopravvivere sia un'impresa da Dio, e già dice, ma sto sopravvivendo veramente, ce la faccio a mangiare, ce la faccio a sopravvivere, ad arrivare a fine mese. Dio ci sta ricordando che la missione nostra è di un altro tipo, è una missione che ci chiama all'appello, ci chiama ad arruolarci nell'esercito di Dio. Ci chiama ad arruolarci in una dimensione dove la nostra vita può assumere un senso forte, un senso vero, cioè quello di camminare per il progetto di Dio, camminare per i suoi obiettivi. Camminare per quello che Lui ci ha messo davanti. Abbiamo bisogno nuovamente di entusiasmarci. Abbiamo bisogno nuovamente di sentire l'urgenza. Abbiamo bisogno di sentire che stiamo anche noi combattendo. Non dobbiamo pensare che la battaglia la fanno solo gli altri. La battaglia è una battaglia nostra e ripeto, non è una battaglia solo di sopravvivenza personale. Ma è una battaglia dove abbiamo bisogno veramente di prendere delle posizioni più chiare, di annunciare veramente quella che è la verità di Dio, di affermare delle realtà spirituali che non piaceranno al mondo delle tenebre. Abbiamo bisogno di mettere in conto anche la possibilità di essere perseguitati. Tutti quelli che realmente, dice la scrittura, quando diciamo si parlava troppo bene di alcuni profeti, spesso erano dei falsi profeti. Perché? Perché in qualche modo noi tante volte abbiamo paura di affermare delle verità che in realtà sono così. Noi stiamo diventando senza accorgere una chiesa umanistica, una chiesa relativistica, una chiesa che fa silenzio di fronte a tante cose dove non si può fare silenzio, di fronte veramente agli omicidi, di fronte a tante dimensioni della bioetica dove il cristiano avrebbe bisogno non di giudicare, di condannare, ma di dire veramente l'urlo di dolore di Dio e di dire no, non è possibile, non è possibile, abbiamo bisogno veramente di imparare nuovamente a prendere una posizione chiara, a prendere una posizione ferma. E come in qualche modo timidamente qualcuno nella realtà anche politica intorno, nella realtà del magistrati, della legge, si sta un attimo ribellando, sta cominciando a dire ma guardate che non è così, e viene perseguitato, viene. Però io credo che chi è dalla parte della verità non può tacersi. Se voi non parlerete, grideranno le pietre. Se voi tacerete, grideranno le pietre. Dio vuole che noi veramente impariamo questa mattina a fare un bilancio della nostra vita e a vedere se realmente stiamo raccogliendo con Lui, cioè stiamo desiderando quello che Dio desidera, stiamo cercando quello che Lui cerca, siamo in sintonia con lo Spirito Santo dentro di noi, oppure se siamo per i fatti nostri, con le nostre occupazioni, con le nostre attività, con le nostre diete, con i nostri integratori, con tutte le nostre palestre, con i nostri bodybuilding, con tutto quello che è giusto, buono, santo, ma in qualche modo non è quello per cui Dio ci ha chiamato, anche se può essere un condimento, non è il centro della nostra vita. Tu hai bisogno di raccogliere con Cristo perché se no finirai per disperdere. Finirai per perdere tempo, finirai per annoiarti persino. Perché? Perché siamo stati creati per vivere questa intensa realtà, questa comunione forte con Dio, questa vita forte, esuberante, fiumi di acqua viva che sgorgano da noi. Abbiamo bisogno di questo. Ci alziamo in piedi e preghiamo un momento.
Amen. Amen. Amen.
Signore, non vogliamo essere confusi in un mondo sempre più confuso. Non vogliamo essere come quelli che battono l'aria quando fanno pugilato. Vogliamo battere al vento. Non vogliamo correre senza il desiderio di arrivare. Tu stesso dici che correte come uno che deve riportare, deve vincere. E io credo che tante volte corriamo invece un po' a zonzo, corriamo verso qualcosa che non è un obiettivo chiaro, che non è una meta spirituale che tu ci hai messo davanti. Io ti prego questa mattina per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possa riessere chiaro, riessere definito l'obiettivo per cui stiamo correndo, l'obiettivo per cui stiamo spendendo, ed essendo spesi, che possiamo veramente rimettere al centro quello che è tuo, di Cristo, e spendere per quello che è tuo, e avere animo, avere interesse per quello che sono i tuoi desideri, che alla fine sono diventati i desideri del nostro spirito, Signore. Io ti prego che ci possiamo accorgere come il nostro spirito desidera, brama veramente fare la tua volontà, e brama veramente entrare in una posizione più chiara per non disperdere energie, per non disperdere tempo, in una posizione più chiara, più intima, più forte con te, Signore, per poter raccogliere e raccogliere risultati di ogni genere, raccogliere veramente anime che si convertono, raccogliere cambiamenti nelle persone, raccogliere cambiamenti nella nostra vita, raccogliere realmente quello che tu hai seminato, non quello che il male semina e che tante volte noi senza rendercene conto continuiamo a coltivare, ma raccogliere i tuoi semi, Signore, che sono stati innaffiati, che sono stati piantati, prima innaffiati e poi veramente possono produrre un frutto che viene da te, Signore. Questa mattina vogliamo prendere una posizione chiara per il tuo progetto nella nostra vita e non stare così ad andare a zonzo, non sopravvivere, essere più coscienti del male che ci attacca, ma essere più consapevoli del fatto che siamo più che vincitori in virtù del tuo amore, Signore. Grazie, Padre. Voglio chiederti che ognuno di questi miei fratelli e sorelle possa veramente raddrizzare, che ci possiamo raddrizzare, che possiamo veramente nuovamente entrare in un cuore ardente, in un primo amore, Signore, col desiderio di fare la tua volontà e di raccogliere con te, perché realmente potremo non disperdere tutto quello che sono le nostre risorse. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio benedica.